avevamo concluso, no, l'incontro precedente accennando a questo ritorno alle radici vitali del cuore, cioè lo scendere della mente nel cuore arriva lì. E prima di fare un ulteriore passo, mi fermo ancora su questa cosa per illustrare, o meglio, per fugare certe ambiguità di, come potrei chiamarle, di comprensione, di concezione, no? Noi non esprimeremo mai questo tipo di pensiero, che l'effetto del pentimento è quello del ritenersi più vili di tutti, è quello del non giudicare nessuno. A noi sembra impossibile, ma proprio impossibile. E allora vorrei come illustrare questo riferimento che è tradizionale nell'esperienza cristiana, anche se oggi non è più, non dico di moda, ma a volte neanche nei precordi c'è, e quindi neanche ci si sente deficienti rispetto alla grandezza della tradizione, cioè non c'è. E invece il riflettere su queste cose, no? Quindi il collegare tutto il mistero della preghiera a questo movimento, no, di abbassamento, quello del partire dal centro per andare alla periferia, no? Alla fine esprime tutto il contenuto del mistero dell'incarnazione. Cioè Dio che per rivelare il suo amore si abbassa, no? E il credente, quindi il discepolo che aderisce al Signore Gesù, aderisce di tanto in quanto accondiscende a questo movimento di abbassamento. Allora, in termini, sì, si potrebbe dire anche concettuali, il movimento di abbassamento noi siamo invitati a viverlo come una espropriazione di noi stessi. Voi nell'ambiente francescano dovreste essere abituati a questo modo, no, di intendere, una espropriazione di se stessi, che diventa tanto più radicale quanto più l'amore di Dio è scoperto come radice di vita. Il che significa che se uno sta attaccato a se stesso, la vita di Dio non la gode, né conosce Dio e né può, come dire, vivere secondo quella forza, no? Io direi proprio quella vitalità del cuore che invece tutti sogniamo. Allora, la nota caratteristica dell'amore che si scopre accondiscendendo ad abbassarsi non è l'ardore, un amore appassionato, non è quello. La nota caratteristica è quella della umiltà dolce, quella umiltà benigna, benevola. Perché, e qui è interessante riferirsi a uno degli autori forse più significativi della esperienza cristiana, Isacco Siro, è che conoscendosi e scoprendo di essere nulla, si innalzerà di più nella conoscenza e nella lode della indicibile bontà di Dio, che l'uomo comprende attraverso l'umiltà. Quando l'uomo, come dire, arriva a questo livello, senza che neanche lo cerchi, le virtù fioriscono. Tutta la fatica che hai fatto prima per guadagnare le virtù e che non sai se ti pongono nella situazione di ho guadagnato questo, domani lo terrò ancora, no? Ecco, fin tanto che lo sforzo procede da noi, in un certo modo, tu non sei sicuro del possesso. Quando invece la virtù procede da lì, la virtù resta stabile. Allora, vi leggo, è un'espressione di Isacco Siro, che serve nel discorso, 70, discorso 37. Se pratichi una bella virtù e non senti il gusto del suo soccorso, non ti meravigliare. Finché l'uomo non diventa umile, non prende la paga della sua opera. La ricompensa non è data all'opera, ma all'umiltà. Chi fa torti alla seconda perde la prima, cioè chi fa torti all'umiltà perde l'opera. Quindi fatica vana. Chi la fa precedere e ha preso la ricompensa dei beni possiede più di chi ha l'opera della virtù. La virtù è madre della pena, quindi la fatica, e dalla pena nasce l'umiltà, ma la grazia è data all'umiltà. La ricompensa non è per la virtù né per la fatica che si sopporta nel praticarla. Noi ci fermiamo lì. Ed è per questo che spesso restiamo snervati. Più ti impegni e più alla fine dopo ti arrabbierai. Ma è per l'umiltà che nasce da ambedue. Se manca questa, le altre due sono... si vivono in vano. Ad ascoltare così penso che sia bello, ma a viverlo in pratica, quante, come dire, dicevo prima con Guglielmo, cioè, quante pretese noi dentro abbiamo nella dimensione spirituale. E perché Dio non fa questo? E perché non mi dà questo? E perché? Cioè, queste pretese sono collegate alla fatica della virtù, ma la grazia non è data alla fatica. La grazia è data all'umiltà, tra l'altro l'umiltà non sgorga se non c'è la fatica. Quindi i collegamenti sono veri, ma se tu aspetti il frutto prima del passaggio, diciamo, veritiero, non lo tieni. Allora, questo, ecco, riflettere sul accondiscendere di abbassarsi, che poi vorrebbe dire entrare nel mistero dell'umanità di Gesù che assorbe la nostra, cioè la nostra umanità diventa come la sua, no? Allora, ci sarebbero delle cose da precisare da questo punto di vista. Allora, finora io avevo accennato al fatto della direzione del movimento, che è quello di scendere, no? Ma c'è un altro elemento che sta insieme a questa discesa. Vuol dire, più tu scendi, più tu ti unifichi nelle tue potenze. Detto in sintesi, come dire, quello che è il luogo dove noi dobbiamo imparare poi a entrare e a risiedere è l'unione dell'intelletto e del cuore, no? Sarebbe della dimensione intellettiva e della dimensione affettiva. Le due spesse sono separate. Invece, dal punto di vista spirituale, il cuore è il luogo dove avviene questa unificazione. Quello che forse noi non riusciamo a cogliere, forse perché è un ragionamento astratto questo, no? L'unione delle potenze, ma alla fine quello che come dire, si deve imparare a percepire è che nella unificazione del cuore, mentre si discende, si realizza la propria persona come un essere di comunione. Prima di questa unificazione delle potenze, noi siamo piuttosto individui, non persone. L'individuo, come dire, ha la sua forza nel distinguersi dagli altri. La persona invece ha la sua potenza nell'essere in comunione con. Ma per essere in comunione tu devi essere unificato, se no tu vivi in contraddizione continuamente. Allora, questo movimento di discendere allude proprio alla realizzazione dell'uomo come essere di comunione. Ed è lì che si ritrova la somiglianza con Dio. Noi siamo creati a immagine e somiglianza. L'immagine nessuno la può togliere, per quanto sei disgraziato, questa immagine resta. Ed è quello che giustifica il fatto che nessuno ha diritto di calpestare nessuno, neanche l'uomo più cattivo, perché l'immagine di Dio non dipende dall'agire dell'uomo. È uno degli elementi fondanti della universalità del precetto dell'amore rispetto al prossimo, no? Però l'immagine non comporta la somiglianza. Io nel mio agire, quindi nel mio manifestare la mia umanità, posso essere assolutamente contrario alla somiglianza con Dio. Allora la purificazione è quella che toglie tutti gli elementi di dissomiglianza, in modo che immagine e somiglianza realizzino come una cosa sola, no? E questa cosa sola, come Dio è una comunione di persone, l'uomo è in comunione col suo Dio, è in comunione col suo Dio, è solidale con tutti. Questo è il contenuto di questo abbassamento, di questo abbassarsi. Cioè non è che vale di per sé, non è che se io mi abbasso ho un merito, è che se io mi abbasso posso entrare, quindi posso, guadagnare quello che nel fondo tutti cerchiamo, cioè che è questa comunione, perché è la comunione che ti dà la pace, è la comunione che ti dà riposo, è la comunione che ti fa felice, no? E detto in altro modo sarebbe, no? È la realizzazione dell'uomo spirituale guidato dallo spirito in contrasto all'uomo carnale che vede tutto in funzione della ricerca di sé. L'uomo spirituale è il contrario. Allora, scendere suppone che l'uomo possa arrivare là dove l'amore di Dio non è più impedito. Quindi non è una cosa che facciamo noi, realizziamo noi, cioè noi come se contribuiamo allo splendore dell'amore di Dio che è già nascosto in noi e noi facciamo in modo che questo amore possa splendere. Se le cose non sono viste così, noi rischiamo di interpretare la ricerca, la dimensione dell'amore ancora come una ricerca di noi stessi. Quindi poi alla lunga io sono generoso ma lo faccio per me stesso, alla fine svuoto e me stesso, ma nel senso cattivo del termine, e l'amore, cioè non c'è più. Allora la domanda che si sono fatti i padri, no? Nel senso che queste cose non sono cose teoriche, questo è. Allora, se questo è davvero il desiderio del cuore, se questo è davvero il movimento che i nostri santi ci hanno indicato, la domanda di fondo è, il primo passo qual è?
Il primo passo
dell'umiltà? No, l'umiltà è già un arrivare. Il primo passo è il porre fine a tutti i nostri ragionamenti. Soprattutto l'uomo occidentale, questa roba qui sta qua, non va giù. No, ma neanche qui, si ferma qua, non va giù. Perché è male interpretata. Pensate per esempio a tutto il problema del rinunciare alla propria volontà. Voi potreste parlare così oggi a dei giovani? Rinunciare alla propria volontà? Prima non capiscono un tubo, secondo dicono che voi siete imbecilli, e terzo dice cosa parlate a fare? La cosa ha una grande... Vi faccio un esempio. Allora, tu mi offendi, io certo che faccio i miei ragionamenti, ho ragione io, sei scemo tu, perché mi fai così? Noi ne abbiamo una miriade, se noi lasciamo partire uno, tiro il filo, dietro c'è l'asino, quindi ne vengono di cose, no? Ne vengono. Allora, la percezione di fondo dell'uomo spirituale è: i miei ragionamenti, per quanto nobili, non mi porteranno in alcun modo a questa unificazione del cuore, non mi porteranno. Allora, la cosa è di lasciare. Lasciare non vuol dire che io non li sento. Lasciare non vuol dire che allora io sono ancora proprio cattivo perché sento... No, è lasciare. Non è detto che tu non devi sentire i ragionamenti, è che devi lasciare. Allora, dietro questo lasciare c'è quello che vi dicevo, è il dare credito di fiducia alla verità della parola di Dio, no? Allora, tu senti i tuoi ragionamenti. Non si tratta di combinare in modo che la cosa sia passabile, che la cosa, non so, io sfiati la mia ira perché l'altro, no? Se si fa così, o qualche volta si, come dire, la cosa è superata, ma io dentro non cresco. Ho solo tamponato qualcosa, ma non cresco. Invece la verità del percorso spirituale sta in questa sincerità di cuore di dire: se io do credito di verità alla parola di Dio, rinuncio a tutti i miei ragionamenti. E il secondo, che è collegato a questo, è quello di abbandonare ogni forma di rivendicazione, che è quella che ostacola l'esperienza della comunione. In pratica, noi chiediamo una cosa che adesso, come la esprimo io, dico, no, è troppo, ma in pratica è questo. Noi siamo tesi ad arrivare a percepire la nostra umanità consustanziale, stando uniti al Signore Gesù, con quella di tutti gli uomini, senza alcuna distinzione, che sarebbe l'espressione dell'amore di Dio, senza, dell'amore del prossimo, senza impedimenti. Ma la cosa che, diciamo, sarebbe bene che noi imparassimo a tener conto è che con questi due passaggi, no, togliere tutti, non togliere, for fine, non seguire, lasciare da parte tutti i nostri ragionamenti e togliere ogni forma di rivendicazione, vuol dire non preferire il nostro intelletto e non seguire le nostre reazioni affettive. Cioè, praticamente si tratta di purificare la mente e il cuore, ma il cuore come affettività, no? Se voi cercate di pulire gli affetti come fosse un compito, non riuscirete mai, perché gli affetti non seguono la mente. E quindi da questo punto di vista, per poter arrivare a, non dico a sciogliere, ma a non essere inglobati nella propria affettività, quindi ferita, diciamo così, bacata, non bisogna combattere quella. Come per esempio nei nostri ragionamenti, non bisogna trovare un ragionamento eccellente che mi tolga gli altri ragionamenti. No, bisogna fare un movimento di adesione, bisogna fare un movimento di preferenza per. Questa preferenza per è collegata all'umanità di Gesù. In termini, diciamo, noi potremmo dire volitivi, possiamo dire, il nostro cuore ha sempre un principio di libertà di aderire alla parola di Dio più che ai suoi ragionamenti e più che ai suoi affetti. E poi scoprirà che siccome la parola di Dio è in funzione della vita che viene da Dio e che accolta diventa abbondante in noi, scoprirà che in questo modo ritroverà un suo modo bello di ragionare e un modo bello di vivere gli affetti. Ma se voi pretendete di non sentire più il gorgoglio, ma come dire, come si potrebbe dire, degli affetti, oppure esigete che la vostra mente sia sempre pulita e linda prima del tempo, voi andate all'inferno. Perché alla fine rimarrete frustrati e vi arrabbierete anche contro Dio. L'atto di rinuncia è in funzione della libertà del cuore di aderire a quello che il Signore realizza, no? E diciamo poi porta in noi. Questo permette al cuore di percepire un grande valore positivo, perché l'invito a lasciare i propri ragionamenti e a lasciar da parte i propri effetti, noi lo sentiamo con una grande, non solo fatica, ma è quello del rinnegare, no? Cioè, che costa? E alla fine c'è sempre il dubbio, quel dubbio che, ma Dio vuole davvero la mia felicità? Dio mi dà davvero la vita? Cioè, questo dubbio qua non lo potete togliere. Allora, man mano che si aderisce a questa parola di vita del Signore, quindi man mano che si accondiscende a questo scendere, a poco voi trovate che le potenze, diciamo, no, della propria realtà personale trovano una unificazione, una unità. In questa unità, man mano che voi realizzate un'unità in voi, avviene un'unità anche con tutti. E da lì è come se voi vedete poi la realtà, la vita, voi stessi, in tutt'altra luce. E questo sarebbe tutto poi il mistero del frutto della preghiera. Se si prendono i testi antichi, in particolare quelli che si denominano esicasti, vale a dire quelli di una certa tradizione che insegna una via spirituale in un certo modo. Pensate per esempio a tutti i testi sulla preghiera di Gesù, pensate per esempio alla Filocalia, comunque molti testi, no? Antichi. Gli accessi per arrivare a questa unificazione delle potenze, nel senso di scendere e lasciare ogni ragionamento e lasciare ogni rivendicazione affettiva, sono soltanto due. Anche qui, detto cioè senza spiegare, è impossibile recepire. I testi parlano di abbandono della volontà propria, però se si nota, in genere i testi non parlano al singolare, parlano al plurale, abbandono delle proprie volontà, a indicare che le volontà che ci animano nelle varie situazioni non è la volontà del cuore, sono le volontà legate alle nostre passioni, tanto che spesso si spiega la volontà di fare una cosa non è, è semplicemente arrivare alla conclusione di una passione del cuore. Allora, se quello che io cerco è legato a una mia passione, anche se io non mi accorgo, io non troverò il frutto. Allora, chi ha sperimentato questo, si è accorto di questo, e dicendo qui è un momento. la volontà del cuore è un conto, ma le volontà che noi diciamo facciamo valere nelle circostanze della vita, nei rapporti, non è la volontà del cuore quella che vorrebbe realizzare la pienezza di comunione con Dio, con i fratelli. Sono le volontà legate, no, è meglio così, tu non capisci niente. Cioè noi facciamo valere in rapporto alle nostre passioni. E di molte passioni neanche ci accorgiamo. Allora, l'abbandono della volontà propria, soprattutto l'abbandono delle volontà proprie, ha come una specie di sigillo, che sarebbe il secondo accesso, cioè quello della mitezza, della dolcezza. E stranamente la dolcezza non si può esercitare semplicemente verso l'altro, si deve esercitare verso gli eventi e si deve esercitare verso il proprio mondo interiore. Vale a dire, se tu, perché ti viene un pensiero balordo, perché sei sempre distratto nella preghiera, perché ti viene in mente che disgraziato, mi ha detto così, ma lei... Noi ci arrabbiamo di notare queste cose, quindi non abbiamo mitezza, vuol dire che la radice di questa cosa non scomparirà mai. Quindi la mitezza è collegata al fatto di l'abbandono delle volontà proprie. Questo aspetto oggi sembra impossibile da spiegare, impossibile da illustrare. E questo è quello che a me dice di quanto siamo lontani da una dimensione spirituale della vita interiore. Noi siamo raffinati nella dimensione psicologica, cioè noi conosciamo molti meccanismi della psicologia, non è detto che gli antichi fossero così balordi che non li conoscevano, ma noi, non so, in questo abbiamo degli strumenti anche, più raffinati, ma non è a livello della psicologia che avviene l'unificazione delle potenze. Non è a livello della psicologia che si vive l'amore. Non è a livello della psicologia che noi viviamo l'amore del prossimo condividendo una piena solidarietà con l'umanità di tutti. Cioè avviene a livello della volontà del cuore. Cuore che è sempre libero di aderire a quello che viene da Dio, non a quello che viene da noi. Allora, per molto tempo noi dobbiamo accettare con pace che le nostre reazioni emotive sono assolutamente contrarie al mondo di Dio, che sono assolutamente contrarie alla volontà profonda del nostro cuore. Se voi vi arrabbiate di questo, non cambiate. Se voi imparate poi ad accettare questo e custodite questa libertà del cuore di aderire alla parola di verità di Dio, quindi di Gesù, no? Ai comandamenti in pratica, no? Allora a poco questo movimento di discendere diventa più effettivo e a poco avverrà che questa libertà del cuore a poco ingloberà perfino tutta la dimensione affettiva, tutta la... forse sarebbe meglio dire la dimensione emotiva, no, del nostro vivere. Oggi noi viviamo pressoché essenzialmente solo a livello emotivo e questo è quello che fa dire che noi viviamo in modo molto molto superficiale, per cui in realtà quando ci si scambia quello che noi pensiamo, quello che noi sentiamo, non c'è mai profondità, perché è solo a livello emotivo. Una emozione oggi può essere benissimo contrastata domani, ma senza mai scendere, senza mai parlare veramente del nostro cuore. Allora, quando la tensione emotiva è forte, praticamente noi impediamo al nostro cuore di percepire la profondità dei suoi desideri. E questa è una tragedia. perché alla fine il cuore troverà riposo e troverà pace se intuirà che i suoi desideri sono compiuti, ma a livello emotivo non si compie un bel niente. Quindi è un dramma nel dramma, oggi in particolare. Quando Gesù dice, no, non sono venuto per fare la mia volontà, se lo dice Lui, che è il Figlio di Dio, no? E noi possiamo essere diversi nella nostra umanità? E quando aggiungono, ma la volontà del Padre che mi ha mandato, non è la volontà di andare sulla croce, è la volontà di manifestare comunque, in ogni modo, soprattutto, la grandezza dell'amore del Padre per noi, non per Lui. Perché per Lui è già sicuro, cioè è già realizzato. Infatti, anche quando nel Vangelo si parla della unione del Figlio con il Padre e anche con lo Spirito, non si vuole dire tanto l'unione tra di loro, ma l'unione che c'è tra di loro nell'amore per noi. Cioè tutto quello che noi conosciamo di Dio, lo conosciamo dell'amore suo in rapporto a noi. Nessuno può dire qualcosa in rapporto a Dio per se stesso. Allora, da questo punto di vista, questa dimensione è quello che a poco noi scopriamo se accettiamo di scendere, se accettiamo di abbassarci, perché in questo abbassamento si perde, direi, la dispersione emotiva che sta in superficie, si arriva sempre di più a questo desiderio, diciamo, profondo, no, del cuore, che resta sempre libero di aderire, fino a che si realizza proprio questa unificazione, no? Di potenza, e finalmente compare questa luce. In questa luce noi vediamo non solo l'amore di Dio per noi, ma vediamo l'umanità di tutti come fosse un uomo solo. Questa cosa è quello che fa pensare, no, che la dimensione poi più profonda della preghiera è una dimensione di intercessione. Ma questo lo vediamo a parte, diciamo. Posso ripetere le cose dicendo, no, che l'abbandono della volontà propria e la mitezza sono interrelati, perché comportano, come dicevo prima, no, la rinuncia a ogni ragionamento a livello mentale e a ogni forma di rivendicazione a livello affettivo. Detto proprio con un'espressione che a volte anche usiamo, probabilmente senza cogliere la portata, si tratta di passare dall'uomo psichico all'uomo spirituale. Tutta la nostra psicologia non è semplicemente psichica, ma non arriva alla dimensione spirituale. Invece la dimensione spirituale può inglobare e la dimensione psichica e quella psicologica. Nessuno, per quanto sia preso dall'amore di Dio o dall'amore in sé, nessuno ha il coraggio di lasciare completamente se stesso. All'uomo sembra impossibile rinunciare alle sue ragioni. E i padri riportavano come battuta questo: non si è mai visto un uomo arrabbiato che non abbia buone ragioni per esserlo. Però sono le sue buone ragioni, non che è la ragione in verità. Allora noi dobbiamo perdere queste buone ragioni per arrivare a questa, in fondo, è arrivare a una luminosità diversa, no? Per esempio, quello che mi aveva molto colpito anche in San Francesco d'Assisi, no? Quando, se lui si chiama i frati minori, no? Il minore è collegato alla percezione che tu non hai alcun valore improprio da far valere, non neanche contro un altro, ma anche verso un altro. Quello che tu invece puoi far valere è l'accoglienza dell'amore di misericordia di Dio che poi si riversa su tutti. Ma per far questo tu non devi più difendere nulla di te. Infatti uno dei consigli, diciamo, che spesso io do come... Vuoi davvero iniziare questa strada? Guarda, fai questa cosa semplicissima. Tu non difendere mai te stessa in niente. Dalle cose cretine alle cose grandi. Tu non difenderti mai. Provate. Se lo fate, si aprono delle prospettive assolutamente inimmaginabili. Perché il non difendere noi stessi significa togliere il fondamento, diciamo così, a tutti i nostri ragionamenti. E a poco compare un orizzonte che è molto diverso da quello che tu vedevi prima, perché prima eri in funzione di te, e invece dopo è in funzione di quello che viene dato da Dio a te. E siccome non c'è nessun dono di Dio a noi per noi, e a noi per l'umanità. E credo che la espressione del comandamento più realistico per vivere questa cosa è quella che tutti i santi hanno descritto, e spesso l'hanno descritto verso la fine della vita, non tutti i santi, ma quello del quando si dice no, state sotto i piedi di tutti. Spesso i santi lo dicono alla fine della vita e noi diciamo, vabbè, lo dicono tanto per dire. E invece è proprio il dramma. Cioè, se tu entri in questa dimensione, veramente tu cogli che è così grande quello che ti viene dato che tu non puoi far valere niente di te. E il riferimento che tu non fai valere niente di te è che stai sotto tutti. La porta non difenderti. Allora, l'espressione della lettera agli Efesini al capitolo 5, versetto 21 è: siate sottomessi gli uni agli altri. Allora, adesso è già passato il tempo. Comunque, per riassumere, si potrebbe dire così, no? La vera fatica del cammino spirituale è quella di togliere tutti i riferimenti di natura psichica che sono dominati dal principio, no, dell'amore di sé, per dei riferimenti di natura spirituale che sono fondati sul principio della comunione. Noi dobbiamo intuire quali sono i passi concreti per poter stare in questo passaggio dal mondo psichico al mondo spirituale. Ripeto, basterebbe prendere sul serio questa, tu non difenderti mai in nessun modo, e tu dopo un po', qualche mese ci vuole, ma dopo un po' tu vedi che c'è un altro orizzonte. E quando c'è quest'altro orizzonte, voi intuite che c'è qualcosa di più vero per il vostro cuore. Quando il cuore intuisce questo, le energie che ha si moltiplicano. Sarebbe come fare una cosa per amore oppure per forza. Tu hai energia 10, se la fai per forza, se la fai per amore, no? Quando cambia questa energia di fondo, cambia perché si è vinto l'amore per sé e si è avuto accesso a questa dimensione spirituale, che è una dimensione di comunione, no, con tutti. Però non avviene in 5 minuti. Vabbè, dopo volevo dire ancora altre cose. Là. Facciamo domani. No, dopo sono...